Se voi cercate Pier Giorgio Di Freddi su internet, sapete che Google ha questa funzione dell'autocompletamento e generalmente vi viene fuori biografia, mogli, eccetera, eccetera. Ecco, il terzo risultato di autocompletamento di Pier Giorgio Di Freddi è scomunica, perché si può fregiare di essere stato appunto scomunicato. Ecco, in questo caso il suo rapporto con la verità, anche quella teologica, ovviamente è derivante, e non può che essere così, dalla sua formazione scientifica e matematica. Lei disse, la vera religione è la matematica, il resto è superstizione. Ho detto altrimenti, la religione è la matematica dei poveri di spirito. So che è un tema abbastanza caldo su cui anche il pubblico presente si dividerà, ma può argomentare un po' meglio su questo tema.
Sì, anzitutto non è che, anzitutto buonasera e grazie di essere qui. Dunque, non è che io mi fregi di questa scomunica, mi è stata affibbiata, no? Non posso farci niente. No? Poi sono in buona compagnia perché, come raccontava Cena, in realtà ci hanno scomunicati, tra virgolette, in tre. E quindi, insomma, uno come quando li crocifiggono, no? Che ne mettono uno a metà, non so chi di noi tre fosse a metà, forse la signora, per motivi. No, così da cavaliere, e la signora era Carla Bruni, che molti conosceranno come la ex prima first lady di Francia, che però era stata scomunicata perché aveva, io onestamente non la conosco questa canzone, dice, aveva fatto delle canzoni lascive che evidentemente erano state mal trangugiate dal Vaticano. Il compagno invece di scomunica era un regista che si chiama Tinto Brass, no? Ed era la sua colpa era quella, voi sapete che Tinto Brass ha una fissazione, no? Per una particolare parte, diciamo così, del corpo femminile, no? E l'ha diciamo fotografata e cinematografata in tutte le possibili salse, che non sono molte tra l'altro, no? Perché quello è, no? Ma comunque ha scritto anche un libro sull'argomento che si intitola, come potete immaginarvi, e da quello che deduco da questa scomunica, che è in latino, no? Il titolo in italiano era, tradotto in latino, era Culum, no? E questo non va bene, ovviamente, scrivere un libro su questo argomento, quindi l'hanno scomunicata per quello. Però l'avevano chiamato libro, questo Culum, no? Il culo in italiano, no? E invece io sono stato scomunicato perché avevo scritto un libello, non un libro, no? Che era un libro contro il cristianesimo, ma sono passati tanti anni naturalmente. Io, in effetti, in un certo senso però è vero che mi fregio, perché nella mia pagina in rete c'ho una sezione dove ho messo le onorificenze, no? E in effetti ho messo anche quella lì tra le onorificenze, con lo stemma del Vaticano, no? La tiara, le chiavi incrociate, eccetera. Poi non l'ho capita tutta bene perché è scritta in latino, quindi insomma, però adesso con il Google Translator, poi ormai con l'intelligenza artificiale, naturalmente. Però la domanda non era su questo, no? Non era sulla scomunica, era il mio rapporto con la verità religiosa. E che rapporto ha preso? Non c'è nessuna verità religiosa, no? Naturalmente, quindi è difficile avere un rapporto con quella. Cominciare da lì forse è la cosa più difficile, perché la verità religiosa è come parlare della verità letteraria. Cioè, certo che c'è una verità letteraria, io prendo per esempio i Promessi Sposi, posso fare delle domande molto precise. Posso chiedere, per esempio, i Promessi Sposi, quando finiscono alla fine, no, dice, si sposarono ed ebbero figli, no, così, no, e ne avevano due o tre, quando dice, alla fine non ne ebbero chissà quant'altri, dice il Manzoni. Ora, quella è una domanda precisa che si può fare, no, su un romanzo, no? Però la verità letteraria ha semplicemente a che fare con le invenzioni, no, che sono scritte dentro questo romanzo, e la verità religiosa è dello stesso genere, perlomeno per uno come me che non ci crede. Cioè, io posso dire, per esempio, no, appunto, prima citavo i due ladroni, no, e il Golgot, eccetera, ma quello è chiedersi, no, se le cose sono andate così o sono andate cos'ha all'interno di un romanzo oppure all'interno di un film. Io non credo che ci sia una verità religiosa, perché la verità in qualche modo deve avere a che fare con la realtà, no? Uno deve poterla confrontare con quello che esiste veramente. e per definizione la verità religiosa sta dall'altra parte, no? Non sta nel mondo reale, sta nell'aldilà, no? Per l'appunto. Prima hai detto forse la parola superstizione, mi sembra, no?
Sì, aver sentito, era una sua citazione.
Era una citazione, no? Sì. Che cosa diceva esattamente? Perché quello l'ho scritto 20 anni fa ormai, non so nemmeno...
La vera religione è la matematica e il resto è superstizione.
Ah,
ho detto altrimenti la religione è la matematica dei poveri di spirito.
Ah, certo, sono due cose un po' diverse, però superstizione in questi tempi, che sono diventato naturalmente un po' più anziano, no? Col passare degli anni, come succede a tutti naturalmente, no? E magari anche un po' più malleabile, no? Poi dovendo a volte frequentare gente con la talare, no? Così, no? Cerco di dire le cose che penso, però in maniera più gentile, no? E ho trovato questo escamotage, no? Di dire che superstizione, in fondo, se uno guarda l'etimologia della parola, no? Superstizione, deriva dal latino, no? Superstizio, no? Vuol solo dire sovrastruttura, ciò che c'è sopra la struttura del mondo, no? E allora uno potrebbe dirla così molto semplicemente, che ci sono coloro che si interessano della struttura del mondo, sono gli scienziati di tutti i generi, no? I fisici, i chimici, i biologi, i medici, eccetera, no? Che studiano quello che c'è. E poi ci sono quelli che, oltre a quello che c'è, ci mettono sopra dell'oro, diciamo così, no? Come si dice, quello ci mette del suo, no? E ce ne sono tanti di queste cose, tra l'altro non necessariamente deve essere presa in senso denigratorio questa cosa, perché per esempio tutta la letteratura, l'arte, la pittura, la filosofia, no? Sono tutte cose che hanno a che fare col sovrappiù, no? In un certo senso. Quindi in questo senso superstizione non è un insulto, no? È semplicemente un cercare di distinguere i domini. Io mi interesso di ciò che c'è, voi vi interessate del sale della vita, no? Diciamo così, delle cose superflue, se vuol dire. E la religione è una di quelle. Se uno la prendesse così, io sarei d'accordo, non avrei niente in contrario, così come non ho niente in contrario con la letteratura, con la pittura, con la musica, eccetera. Ne fruisco, però non mi chiedo se la musica è vera o falsa, meno che mai se la letteratura è vera o falsa, no? Cioè, sono cose diverse, no? Hanno a che fare, se vuoi, coi valori, no? Invece che coi fatti. Ecco, questa forse è la distinzione, no? La scienza si interessa di fatti e l'umanesimo si interessa di valori, sono due cose diverse. Quando però invece una parte di queste due, no, pretende, magari la scienza pretende di dare i valori sono relativi, no, poi magari ci arriviamo, no, a questo aggettivo, no, forse fa male, non fa il suo lavoro. E quando l'umanesimo pretende di dire quali sono i fatti sulla base del propri punti di vista letterario, musicale, filosofico, religioso, e allora anche quello è un po' andare fuori del seminato. Non so se si è capito qualche cosa di tutto quello che ho detto, no?
Credo di sì.
Io, certo, io ho fatto fatica a star qui dietro. Comunque. Anche perché non è così semplice, no? In realtà uno magari lo dice così leggermente, no? Però sono cose effettivamente complicate anche da descrivere. Però secondo me, se uno tiene in mente queste due distinzioni, struttura e sovrastruttura, no? Cioè il mondo è tutto ciò che sta oltre il mondo, cioè come direbbe Cacciari, oltre, no? Andare oltre, no? Così. Oppure l'altra distinzione fra fatti e valori, no? Forse cominciamo a capirci, no? E possiamo cercare di metterci. Poi tra l'altro noi forse come background, diciamo, come formazione, stiamo dalla stessa parte, no? Forse non lo devo dire, ma anche se ci sediamo su due poltrone di colore diverso, no? Ma,
ho smesso di vergognarmi.
Io mi vergogno. Attendiamoci.
Il primo anagramma, diciamo, della locuzione la verità che vogliamo analizzare è rivelata. Ecco, secondo alcuni, una delle possibili suddivisioni e categorizzazioni della matematica è tra chi è convinto che sia stata inventata e chi invece ritiene che sia stata scoperta, o meglio rivelata, appunto. La cosa che è sorprendente, direi, è che finora ci siamo resi conto che sia inventata o che sia invece scoperta funziona comunque molto bene per descrivere tutta una serie di cose che succedono nel mondo a livello molto grande e a livello molto piccolo. Però appunto, come dissero prima Galileo e poi Feynman più tardi, è una lingua davvero universale la matematica? E soprattutto, potevamo inventarci una matematica diversa da questa, oppure effettivamente questa è l'unica matematica possibile?
Ah, però ci sono due domande, perché tu la matematica la metti tra le cose rivelate?
Beh, io lascio aperto.
Faccio quello che voglio. Perché io, se dovessi dire la verità, visto che siamo qui a parlarne, no, la rivelazione la metterei proprio dalla parte della religione, no? Sono i religiosi che in realtà pretendono di parlare perché dicono di aver avuto, oppure parlano in nome di coloro che l'hanno avuta, questa rivelazione. Ora, è interessante perché uno dovrebbe chiedersi da dove arriva questa parola, no? Rivelazione. Rivelazione in greco, no? Si dice in una maniera strana che noi associamo con concetti completamente diversi, no? È l'apocalissi. Per noi l'apocalissi è qualche cosa, semplicemente perché ha rovinato la piazza la parola apocalissi, l'apostolo Giovanni, che ha scritto quella che si chiama appunto l'apocalisse di Giovanni, che però quando la si traduce in italiano si traduce proprio così, no? La rivelazione di Giovanni. Apocalissi è una parola greca, no? Apocalipsis, che però fa venire in mente nella seconda parte, a parte il prefisso, no? Calipso, no? La dea Calipso, che tutti conoscerete, o perlomeno ne avrete sentito parlare, no? Era la dea velata, no? Che si presentava sempre con un velo, e la dea che quando comincia l'Odissea, per esempio, o meglio, l'Odissea ha un preambolo di quattro libri in cui c'è il figlio, no? di Ulisse, Telemaco, infatti si chiama la Telemachiade, no? L'inizio dell'Odissea, sono questi quattro libri in cui si fa vedere quale sarà il finale, dove deve arrivare Ulisse dopo 20 anni che è stato lontano da casa, è andato 10 anni a fare una guerra, prima a Troia, no? Poi si è messo a fare viaggi, no? per 10 anni nel Mediterraneo probabilmente, e ad un certo punto nel quinto canto, quando comincia, finalmente lo vediamo su una spiaggia, no? Che sta guardando il mare lontano, e su un'isola, è su un'isola dove sta con una ninfa, appunto, che è la ninfa Calipso, che è appunto la ninfa che era sempre velata. Con lui c'è stata un po' di meno, perché in realtà si è scoperto, no, che ci aveva fatto dei figli. Oddio, i nostri nonni non si scoprivano, le nostre nonne non si scoprivano per fare i figli, no? Vi ricordate, no, che c'erano quelle camicie da notte, no? Si raccontavano, in cui c'era scritto sopra e si mettevano le nonne prima di fare il loro dovere coniugale con i nonni, no? Che dice: no, non lo fo per piacer mio, ma per far piacere a Dio, no? E avevano soltanto si vedono ancora nei musei queste cose qui, è molto cambiato, no, il tempo, però che si fosse rivelato o no, la parola disvelare, no? La rivelazione, il disvelamento è proprio quello, no? Apocalipsis, cioè togliere il velo da chi ce l'ha. E quella è una cosa strana, perché a che cosa associamo noi la parola scoperta? L'associamo con la scienza, in realtà, cioè e anche in parte con la matematica, no? Però la matematica è un po' diversa. La scienza è proprio qualche cosa, no? Che dice, è lì, le cose, i fatti sono lì, e noi dobbiamo venirli a scoprire. Infatti noi usiamo questa parola, no? Rivelazione, scoperta è la stessa parola, no? Togliere la coperta, no? Rivelazione è togliere il velo, no? Così, no? Quindi quella, la rivelazione, la verità rivelata, dovrebbe essere in un certo senso quello della scienza. Le cose sono lì e noi andiamo a scoprirle. Addirittura Einstein, per esempio, che parlava in un po' una maniera come gli oracoli, no? Perché gli piaceva parlare in quel modo lì, no? Aveva uno studente brillante che si chiamava De Broglie, che era un principe, no? Principe di una volta, non come i nostri, no? Quelli che in Savoia non farebbero così, no? Ma questo principe fece la tesi con Einstein, no? Ed uno dei primi che scoprì le leggi della meccanica quantistica, no? E Einstein era molto favorevole, no, a questa tesi, no? E disse, appunto, come complimento al principe, disse: il principe ha sollevato un lembo del grande velo. Ecco, Einstein pensava così: la natura è qualcosa di coperto, c'è, cioè, questo velo che lo copre. E gli scienziati fanno così, no? Come i guardoni, no? Alzano un pochettino da una parte, dall'altra, no? Hanno una piccola visione. Ovviamente l'idea di Einstein era che nessuno può togliere il velo completamente e avere la visione. Questo lo pensano invece i religiosi, che anche loro usano la parola rivelazione ma in un altro significato, no? Loro pensano di poter vedere effettivamente, no, quello che ci sta sotto il velo. E gli scienziati guardano semplicemente un po' qua, un po' là, no? Cercano di farsi un'idea di quello che c'è sotto. Quindi la rivelazione è quella, è la verità degli scienziati. Però ho accennato alla matematica, la matematica è un po' diversa, perché matematica è l'altra faccia della verità greca. I greci appunto usavano la parola apocalipsis per verità, ma soprattutto ne usavano un'altra parola che era aletheia, no? E quella è una cosa diversa, perché chi di voi ha letto, volente o nolente, perché poi ce la facevano leggere a scuola, no? La Divina Commedia, si ricorderà che ad un certo punto, quando le anime del purgatorio hanno espiato la loro colpa, sono pronte ad andare in paradiso finalmente, no? Perché i peccati sono stati espiati, veniali, perché se erano mortali finivano giù naturalmente all'inferno. E che cosa dovevano fare? Sì, andavano in paradiso, però avevano espiato i peccati, ma rimaneva la memoria di questi peccati. E questo non era bello, di avere qualcuno in paradiso che ricordasse di aver peccato. E allora si immergevano in questo fiume che si chiamava Lethe, no? Per l'appunto, che era il fiume dell'oblio. Tu entravi lì dentro e ti dimenticavi tutto, no? E aletheia vuol dire esattamente il contrario, no? L'ete vuol dire quello, la dimenticanza, ma c'è una A negativa davanti, no? È ciò che non si dimentica, è l'indimenticabile, è quello che tu scopri non andando a sollevare i veli di quello che ti sta fuori, ma come diceva Cartesio, no? Chiudo gli occhi e penso, guardo quello che c'è dentro di me, no? E quella è la verità matematica, l'aletheia, le cose indimenticabili, che è una cosa molto diversa dallo scoprire, no? È qualche cosa che tu hai dentro, e infatti, se posso dire a favore della mia, diciamo così, professione, le verità matematiche sono le uniche vere verità, no? Con un superlativo. In che senso? Nel senso che chiunque di noi le può capire, e soprattutto ci può credere, no? Per esempio, non so quale sia il vostro teorema preferito, perché naturalmente, qual è il tuo teorema preferito?
Ma Pitagora, diciamo, mi è rimasto abbastanza...
Però da un ingegnere l'aspettavo qualcosa di diverso. Pitagora magari, no? Da un filosofo...
Gauss
qualcosa, ma non lo possiamo spiegare, Gauss. Quale? Il teorema della divergenza, no? del flusso, eccetera. Ma per esempio il teorema di Pitagora, ecco, che uno, tutti noi lo sappiamo, no? Credo, adesso gliel'hai detto che l'interroghiamo questa sera?
Sì, sì, poi ci sarà la fase...
Chi ha detto no? Chi ha detto no? Che è proprio la persona che voglio sentire invece, no? Perché c'è qualcuno che... Come? Al sindaco, beh, allora lei dica. No, ma lei lo sa il teorema di Pitagora, però.
Non me lo ricordo più.
Cerchiamo di trovarlo insieme. No, ma ricordarselo non se lo può dimenticare, perché questo è, no, appunto, no, indimenticabile, ed è quello che dice: uno prende un triangolo rettangolo, no, e costruisce i quadrati sui cateti e sull'ipotenusa. Uno dice: ma che parole usa? Beh, qui effettivamente il greco a volte serve, no, perché ipotenusa vuol solo dire sottesa, qualcosa che sta sotto, no? Quindi è il lato lungo che sta sotto e sopra ci sono i due cateti che sono perpendicolari. E la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato come area, no? Costruito sull'ipotenusa. Questo è il teorema, no? Ma il problema è che, a parte il sindaco, tutti gli altri se lo ricordavano, no? Mi immagino, no? Infatti l'avete eletto proprio per quello, no? Dice l'unico puro, l'unica anima pura, no? che non si ricorda il teorema di Pitagora, no? La mettiamo al palazzo di città. Ma ricordarsi l'enunciato del teorema è un conto. Crederci è un altro, no? Per quale motivo noi dovremmo credere che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa? Ci sono tante dimostrazioni, se volete, non c'è no, su questo muro non si può scrivere. Ci sono tante dimostrazioni che potremmo discutere, c'è addirittura un libro che potete farvi regalare a Natale di un tale che si chiama Loomis, che ne ha 365 sopra, voi ve lo regalate, non ve lo fate regalare, ogni giorno, soprattutto al sindaco, no? Che, ogni giorno il sindaco, prima di cominciare, come faceva Andreotti, non so di che partito sia lei, ma Andreotti andava a messa la domenica, no? Perché diceva alla mattina una mezz'oretta di concentrazione, no? può essere utile, no? no? per le cose della politica, no? E uno la mattina, invece di dire le preghiere, no? si studia una dimostrazione del teorema di Pitagora. Ce n'è 365, arrivati alla fine dell'anno, se uno non ci crede, lasci perdere, no? Perché, no? Però ce ne sono tante. Ora, che cosa c'è di bello nella matematica? È proprio quello, no? Che uno prende una dimostrazione, magari non è ben spiegata, magari devi chiedere aiuto a qualcuno che l'ha fatta prima, eccetera, però poi alla fine ci arrivi da solo. Cioè la verità matematica è qualcosa che sta tra te e la matematica stessa, no? E questo è un caso unico tra le cose di cui parleremo questa sera. È qualcosa che tu puoi fare effettivamente, come se sei come Cartesio, chiudi gli occhi, non hai bisogno di parlare con nessuno, no? Altrimenti scrivi, no? E ci arrivi piano piano, no? E quello è qualcosa che effettivamente tu puoi capire con la tua mente, una volta che l'hai capito è finita lì, no? Magari te lo dimentichi, però lo puoi ritrovare, no? Così. La scienza di cui abbiamo già parlato è un po' diverso, no? Non basta che tu pensi, perché tu puoi pensare bene, ma il mondo può andare in una maniera diversa da come pensi tu. Anzi, gli scienziati spesso fanno così, ci sono scienziati ottimi che si chiamano scienziati teorici, no? Soprattutto i fisici, eccetera, che si immaginano come potrebbe essere il mondo. E poi però quello sì, può essere una cosa bella, può essere dal punto di vista matematico estremamente geniale, poi però bisogna metterla alla prova dei fatti. E infatti se uno fa gli esperimenti e gli esperimenti ti dicono cose contrarie a quelle che tu ti eri immaginato, la tua teoria era bella ma sbagliata, no? Quindi la scienza, le verità scientifiche di cui prima parlavamo dicendo sono i fatti eccetera, sono un livello sotto della matematica. La matematica è in qualche modo indubitabile, chiunque ci può arrivare, una cosa tra te e lei, no? La scienza invece, le verità scientifiche sono una cosa fra te e il mondo, oltre che tra te e la tua testa, no? E quindi è un livello un po' più basso, no? Quelle religiose invece hanno a che fare con qualche cosa che sta nell'aldilà, quindi lì non ci sono prove, devi fidarti di qualcuno che te le ha dette, il libro in cui ci sono scritte, no? Infatti la rivelazione, no, di Giovanni, oppure i Vangeli, o le Bibbie, o i libri sacri delle religioni, o qualcuno vestito di bianco che si affaccia al balcone, allora tutto vestito con i paramenti, no, che subito fa effetto, no? E se lo dice lui, no, allora dice, va bene, no? Però è una cosa diversa, lì devi mettere la fede, no? Devi credere a qualcuno, in matematica non devi credere a nessuno, sei tu con te stesso, devi capire che è una cosa diversa. Nella scienza devi scoprire che sei tu col mondo, no? E là invece sei tu col profeta o col vicario del profeta. Nel frattempo ho dimenticato la domanda, naturalmente, che non era indimenticabile.
Ma ce l'avevi fatto bene. Ci arriviamo comunque, perché la seconda domanda, che fa parte della seconda anagramma...
Ah, siamo solo alla prima finora.
Sì, praticamente sì. Il secondo anagramma è rilevata, quindi invece che rivelata, rilevata.
Vabbè, ma questo lo possiamo far rientrare in quello che abbiamo già
infatti
detto.
Infatti, secondo me si ricollega molto.
Sì, però... rilevata in un certo senso è quello appunto che tu rilevi attraverso gli esperimenti o attraverso l'osservazione, no? Quindi c'è questa contrapposizione tra la rivelazione, qualche cosa che avviene dentro di te, no? O perché Hai avuto dei pensieri che effettivamente sono coerenti, o perché hai avuto delle visioni, e lì allora la cosa è più grave, no? Ed è un'altra cosa, no? E invece rilevata è quello che effettivamente, no, tu rilevi attraverso le osservazioni o gli esperimenti.
La difficoltà però è che rispetto alla fisica classica che ci insegnavano al liceo, dove c'erano delle certezze abbastanza granitiche e facilmente anche rilevabili, adesso con la fisica quantistica, con le varie complicazioni e sovrastrutture che si stanno creando, è più difficile andare a capire se riusciamo a rilevare, ed è quasi più un esercizio di fede a questo punto in alcune parti della scienza. In questo momento al CERN a Ginevra si stanno facendo degli esperimenti dove si stanno facendo collidere tra di loro delle particelle che non sappiamo neanche se esistono o se hanno ancora un nome. Ecco, tutta questa complicazione di questo momento ha portato anche alcuni fisici, alcuni matematici a dire che in realtà quello che stiamo immaginando a livello di sviluppi della fisica quantistica, a livello degli sviluppi con cui descriviamo la realtà e la rileviamo, sono in qualche modo un costrutto che deriva proprio da un credere ciecamente nella matematica. Quindi abbiamo portato la matematica alle estreme conseguenze, ora stiamo generando delle teorie, le teorie dei multiversi, che stanno anche affascinandoci dal punto di vista della fascinazione letteraria piuttosto che cinematografica, eccetera. Quindi come facciamo a ritornare a fidarci degli strumenti di misura? Come facciamo a ritornare a rilevare e non solo a credere in quelle che sono le teorie scientifiche?
Ma io forse sarei meno disfattista, no? di questa interpretazione che effettivamente qualcuno ha, perché in fondo la fisica quantistica dice semplicemente no, non che noi non possiamo conoscere la verità, no? O la realtà, no? Che poi sono due facce della stessa medaglia, ma semplicemente che non possiamo conoscere tutto. E a volte quando uno conosce una cosa non ne può più conoscere un'altra, devi scegliere, no? Devi fare in qualche modo una scelta a priori, vuoi misurare questo, allora lo misuri, però poi sappi che quell'altro non lo potevi misurare, oppure vuoi misurare quell'altro, puoi fare anche quello, no? Però in quel caso non puoi più misurare la cosa precedente. Detta così è poco chiara, no? Infatti anche il campanile, no? Si secca, no? e dice basta, basta, no? Però vi posso fare un esempio molto semplice, no? Che è una premonizione di quello che poi sarebbe diventato la fisica, che risale addirittura ai greci, no? Quindi insomma 2500 anni fa. Il signore che l'ha fatta è quello che abbiamo già citato prima, no? Che poi è l'unico che conosciamo tutti, no? Dei matematici dell'antichità, cioè Pitagora, ed è l'altra cosa che ha fatto Pitagora, cioè Pitagora ha scoperto il famoso teorema di Pitagora, che adesso persino la sindaca sa, no? O se l'è già dimenticato? No, ma allora è un caso disperato. Non sono sicuro che la rieleggano, è già stata rieletta però. Ah bene, allora può dire queste cose tranquillamente, eccetera. Ma l'altra cosa che hanno scoperto i pitagorici, o Pitagora stesso, ammesso che sia mai esistito, io dubito dell'esistenza di Pitagora, così come dubito dell'esistenza di altri profeti, perché se uno legge le vite di Pitagora, così come se legge le vite di altri profeti, per esempio i Vangeli, ci sono scritte delle cose che sono poco credibili, no? Per esempio la vita di Giamblico, la vita di Pitagora scritta da questo scrittore appunto, credo che sia del terzo secolo della nostra era, Pitagora era del quinto secolo prima, quindi ha scritto una vita 800 anni dopo, capirai che cosa poteva saperne lui, no? Ed è la più recente che ci è arrivata, no? E dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, no? Per esempio dice, i discepoli di Pitagora l'hanno proprio testimoniato. Dice, una volta uno l'ha seguito mentre andava la mattina che andava a lavarsi al fiume, no? E gli è andato dietro così, un po' da guardone, no? E dice, l'ha sentito con le sue orecchie. Quando Pitagora è arrivato vicino al fiume, il fiume gli ha detto, ciao Pitagora. Ora, vedete, voi ridete così, no? Ci sono vite di profeti che non sono tanto meglio di queste, perché tutti questi eventi miracolosi, no? Diciamo così, che appartengono appunto ai primordi del pensiero, ci fanno dubitare che siano cose veritiere, no? In genere i fiumi non parlano, no? Non salutano la gente che va a trovarli, no? E così via. Oppure un altro che diceva, questo era un po' più pervertito, perché dice, una sera l'ho spiato Pitagora dal buco della serratura, no? E l'ho guardato mentre si spogliava, che andava a letto, no? E lui ha tolto la tunica, no? E nel momento in cui è rimasto nudo mi sono accorto che aveva un'anca d'oro. Ora, a parte come uno possa dal buco della serratura accorgersi che l'anca è d'oro, vabbè, ma questo no, però anche lì, no? Cioè, sono queste cose, no? Sono questi superuomini che parlano con i fiumi, che hanno le anche d'oro, no? Eccetera, è un personaggio probabilmente mitico. Qualcuno ci sarà stato, no? che avrà pensato queste cose, certamente c'erano i pitagorici, no? E una delle cose più interessanti che hanno scoperto i pitagorici è che esiste l'irrazionale. Ora voi direte, non è che basta guardarsi intorno, no? E la maggior parte delle cose che succedono sono irrazionali, ma quello è in un senso metaforico, no? Loro avevano scoperto che razionalità, no? Per i greci era semplicemente la commensurabilità, uno ha un'unità di misura e misura le cose con quella unità di misura, le vede secondo il suo metro, no? Come si dice, e il tuo metro ti permette di fare certe misure e non altre. E hanno scoperto cose molto semplici: se voi prendete un quadrato, prendete la diagonale di un quadrato, la diagonale e il lato del quadrato sono incommensurabili, il che significa che non c'è nessuna unità di misura che li misura esattamente tutte e due. Cioè uno può prendere per esempio un'unità di misura, ne misura il lato, magari ci sta dentro 15 volte, no? O bene, questa misura va bene, ma vediamo quante volte invece ci sta dentro la diagonale. E ci si accorge che no, se sta 15 volte lì ci sta una ventina, ma insomma non esattamente. Uno dice, vabbè, ma allora ne prendo una più piccola di unità di misura, riesco a misurare esattamente la diagonale. Poi provo a misurare il lato e no, questa volta è quello che ci sta un certo numero di volte, ma un po' più o un po' meno. E alla fine hanno scoperto che non c'è nessuna unità di misura che ti permette di misurare sia il lato che la diagonale del quadrato. E questo è una cosa che dà fastidio, infatti fu praticamente la tragedia per i pitagorici. Pitagorici erano una specie di setta religiosa, come avrete capito dal fatto, no? Che il profeta, no? Sembrava quasi un predicatore, no? Aveva delle strane idee, per esempio non bisognava mettersi giacche di pelle, non avevano le moto all'epoca, no? Quindi la cosa non dava fastidio, no? Però in parte perché probabilmente erano vegetariani, no? Non amavano ammazzare gli animali e usarli, no? Nel modo che facciamo noi oggi, no? Come pelli, no? E così via. Avevano tante cose bislacche, no? E però Pitagora effettivamente, no? Sembrava quasi una specie di santone, come sono i santoni oggi indiani. E ad un certo punto aveva fatto una scoperta interessante, e cioè lui viveva a Crotone, no? era di Samo, era andato in esilio, però era venuto in Italia, nella Magna Grecia, aveva questa setta Crotone dei pitagorici, e aveva fatto una scoperta interessante che si può descrivere la musica attraverso i numeri. Ora, oggi forse per noi è una cosa abbastanza naturale, per esempio ci sono strumenti elettronici, no? che tutti conoscete, e quelli ovviamente sono un legame, no? che passa tra noi e la musica attraverso i numeri, no? Sono onde sinusoidali, no? di certe lunghezze, eccetera. Ma lui aveva strumenti più semplici, aveva delle specie di chitarre, no? Il tetracordo, no? Una specie di lira, no? E c'erano delle corde che vibravano come le corde di violino o le corde della chitarra, no, di oggi, no? E cosa succede se voi prendete una corda di chitarra, no? La pizzicate semplicemente, non si sente un suono, no? E Pitagora aveva fatto degli esperimenti, aveva provato e diceva, vabbè, ok, si sente un suono, ma se io prendo metà della corda, cosa faccio? La pizzico, no? Sento un suono. E però loro che stavano attenti, no? Dice, ma questa è la stessa nota. Cioè la corda lunga fa una nota e metà di quella corda fa la stessa nota, però più alta, no? È quello che si chiama un'ottava sopra, no? E poi Pitagora aveva fatto tanti esperimenti di questo genere, prendere una corda la dividi invece che metà in tre parti, no? E ne prendi solo due, no? Quindi tre mezzi o due terzi, e anche lì fai suonare l'intera corda, no? E poi dopo ne fai suonare due terzi e ti viene soltanto una quinta sopra, come un sol sopra il do, eccetera. E così via, no? Aveva provato, tutte le note della scala musicale corrispondevano a dei rapporti numerici, tre mezzi, quattro terzi e così via, nove ottavi, no? E l'idea era, ma è una cosa meravigliosa, di lì che nacque l'idea che la matematica poteva essere qualcosa di interessante per il mondo. Cioè perché aveva un rapporto con la musica. E Pitagora disse, ma è interessante questo perché anzitutto ci sono due cose completamente diverse. Cioè da una parte ci sono queste corde che vibrano, no? Come appunto gli strumenti a corda, ma si può fare anche con gli strumenti a percussione, per esempio, no? Prendete una pelle, la tirate, poi la battete, no? Quella fa un suono, che sono tipo i tamburi, no? Così via, no? Quindi la musica ha a che fare da una parte con gli strumenti musicali, la fisica, no? E dall'altra parte però poi ci sono le note, i compositori le mettono insieme e fanno uscire fuori le melodie, no? Le armonie e così via. Sono due mondi che oggi potremmo chiamare il mondo della fisica, la natura, no? Le corde, i tamburi, le pelli, no? E così via, e dall'altra parte invece l'umanesimo. Notate che musica in greco non voleva dire quello che significa per noi, cioè l'acustica, i suoni. Musica era tutto ciò che era protetto dalle muse, cioè tutte le arti, no? Musiche voleva dire quello, no? L'insieme di tutte le arti. E questi due mondi sono due mondi diversi, sono quelli di cui parlavamo prima, no? Cioè da una parte la struttura del mondo, i fatti, e dall'altra parte invece i valori, la bellezza del suono della musica, no? E così via. E questi due mondi sembrano distinti, separati fra loro. E Pitagora invece scopre che dice ci sono dei numeretti, un mezzo, due terzi, tre quarti, no? E così via, che mettono in collegamento il mondo della fisica, le lunghezze delle corde, e il mondo della musica, le lunghezze o le ampiezze degli intervalli musicali. E allora Pitagora ci aveva fatto su tutta una teoria, no? La teoria era che la matematica è un ponte di collegamento tra la natura e l'umanesimo, tra le scienze e l'umanesimo. E aveva cominciato anche a pensare, a dire, lui parlava dell'armonia del mondo, l'armonia proprio nel senso musicale, espressa attraverso la matematica. Capire, no? C'ha due gambe fuori, due gambe dentro, vuole entrare, vuole uscire, no? E così via, e in quella sovrapposizione di stati, no? Che però oggi poi è stata tra l'altro dimostrata, l'altro anno hanno preso il premio Nobel questi tre signori, no? Aspect, Zwillinger, eccetera, che hanno dimostrato proprio quello, che altro che esiste questa sovrapposizione di stati, e che semplicemente io credo che i fisici si preoccupano perché non hanno un background filosofico, so che tra voi almeno, c'è almeno un filosofo, no? Con cui eravamo a cena stasera, una filosofa, ma ce ne saranno magari altri, se uno la prende un po' con filosofia, no? In realtà, beh, deve capire che in realtà noi parliamo delle cose attraverso il linguaggio che si è sviluppato nel corso dei millenni, no? E poi la scrittura molto recentemente, no? 5.000 anni di scrittura abbiamo, non è che sia molto, no? Però il linguaggio si è sviluppato per le cose di tutti i giorni, le cose cosiddette macroscopiche, gli oggetti che noi percepiamo con i nostri sensi. Quando facciamo meccanica quantistica da una parte, che andiamo a vedere il mondo molto piccolo, il microcosmo, o quando facciamo dall'altra parte la cosmologia, cioè guardiamo l'universo molto grande, no? E il linguaggio che noi usiamo per il mondo che sta a metà, il mondo di mezzo, non funziona né in una direzione né nell'altra. Quindi non è una cosa così sorprendente che abbiamo delle difficoltà ad esprimere quello che c'è nel microcosmo e nel macrocosmo con un linguaggio che non è adatto a fare quello. È come se uno volesse parlare della musica con le parole, o viceversa, no? Delle parole attraverso la musica. Sono mezzi diversi che vanno bene nel loro ambito, ma quando tu esci da quell'ambito lì dimostrano di essere insufficienti. Quindi questo, dopo la filosofia del Novecento e tutte le limitazioni del linguaggio e dei linguaggi, no? Non dovremmo preoccuparci, diciamo così. Non so se tu ti preoccupi, ma
un pochino sì, però ci passeremo
sempre bene preoccuparci.
Dunque, abbiamo già toccato...
Dove siamo arrivati?
Sì, infatti abbiamo un po' perso l'ordine, però direi che sta emergendo già un profilo. Sicuramente è difficile pensare in generale a un tema che sia più urgente della verità in questo momento. Nel 2016 il Time aveva citato per la prima volta di essere entrati, era la parola dell'anno, di essere entrati nell'era della post-verità.
Ah, certo.
E era l'anno in cui Donald Trump diventava presidente degli Stati Uniti. Da lì in poi il mondo in cui ci siamo trovati a vivere è sempre stato ancora più incredibile di anno in anno. Abbiamo vissuto il lockdown, il Covid, la guerra appunto in Ucraina. Ecco, diciamo che la verità, come la intendevamo forse fino a qualche anno fa, sembra oggi del tutto estinta, direi. Per cui la domanda è: in quale tempolinea siamo finiti e è ancora questo il migliore dei mondi possibili?
Ma anzitutto quello non è mai stato, era il sogno di un filosofo come Leibniz, un po' ingenuo, diciamo, no? Infatti Voltaire l'ha un po' bistrattato, no? Nel suo romanzo Candide, no? A pensare che questo sia il migliore dei mondi possibili. Questo è uno dei peggiori, anzi, questo, molti pensano che Dio deve esistere perché dice guardate la creazione, ma se uno guarda veramente la creazione dice ma è ovvio che non c'è un Dio, perché se ci fosse un Dio, non dico onnipotente, ma anche soltanto un minimo sensato, no? Il mondo l'avrebbe fatto in maniera molto diversa e molti avrebbero potuto dargli dei consigli, no? Diciamo così, a questo proposito. Quindi l'immagine che il mondo ci dà è l'esatto contrario, no? Della pianificazione, infatti la scienza poi ci dice, soprattutto il darwinismo, no, per quanto riguarda le specie animali e vegetali, ci dice che l'evoluzione è completamente casuale, quindi quello spiega molto meglio il fatto che il mondo sia così irrazionale, no? Che non l'idea che sia stato fatto da un essere. Però forse prima di arrivare a quel tipo di verità lì, che è l'ultima spiaggia proprio, no? Di cui ovviamente parleremo tra un momento, ce n'è una metà, che abbiamo parlato, cerchiamo di fare un piccolo riassunto, altrimenti poi ci perdiamo, no? Abbiamo parlato prima di tutto di questa verità matematica, che è la più algida, la più assoluta in un certo senso, quella che noi possiamo scoprire semplicemente con la ragione, senza guardare al di fuori, no, seguendo i nostri ragionamenti, addirittura la può scoprire uno chiudendo gli occhi e guardando dentro di sé. No, quello. Poi c'è una verità un po' più bassa, diciamo così, che è la verità scientifica, è un po' più bassa perché non basta usare la testa. Tu a volte usi la testa, ma il mondo va per conto suo, no? Quindi devi verificare attraverso esperimenti, attraverso osservazioni, e tu hai citato il CERN per esempio prima, sai, un conto è verificare, non lo so, gli esperimenti che faceva Lavoisier, no? O che facevano i primi scienziati, te li puoi fare in casa, quelli che si fanno a scuola e così via, ma se tu vuoi veramente credere all'esistenza del bosone di Higgs e non ti fidi di quelli che l'hanno fatto, no? E dice, non mi fido mica di quelli lì, no? Voglio provare per conto mio. E beh, non è mica così semplice, perché allora ti devi mettere su un CERN per conto tuo, devi trovare finanziamenti di una ventina di stati che ti diano miliardi, no? Devi costruirti degli acceleratori lunghi chilometri, devi fare degli esperimenti, e non è detto che ti vadano bene, infatti l'hanno fatti per anni e non riuscivano a trovare nulla, no? E allora tu ti devi fidare lì. Devi fidarti che quelli che ti dicono sì, abbiamo fatto questi esperimenti, effettivamente li hanno fatti, che non barano, e sappiamo che spesso gli scienziati sono uomini, quindi a volte c'è anche qualcuno, no, che bara, che effettivamente racconta delle storie, che poi si inventa le cose, no, e non va bene. No? Quindi quello comincia a diventare un po' complicato. Ma c'è una verità a cui forse non pensiamo spesso, a meno che non abbiamo dei parenti o degli amici ai quali non piacciamo, no? Diciamo così, e che ci portano in tribunale, no? Perché prima abbiamo parlato delle due concezioni greche della verità, la aletheia da una parte, no? Le cose indimenticabili, e dall'altra parte invece l'apocalipsis, no? La rivelazione, il disvelamento, la scoperta. Ma noi non usiamo quelle parole lì in italiano per parlare della verità, usiamo la parola verità, che non c'era in greco, e c'era in latino invece. Da dove arriva questa parola? E questo è molto interessante, perché verità è una parola che comincia con ver, no? Questo prefisso, che è un prefisso indoeuropeo, che ha a che fare con... è molto complicato sapere da dove arrivano queste parole così antiche e arcaiche, ma che ha a che fare con i muri, no? E uno dice, ma la verità che c'entra il muro? No? Il muro semmai è qualcosa che ci separa da ciò che c'è effettivamente, no? È qualcosa che sta in mezzo. No? Eppure se noi pensiamo, no? E uno dice, quando va in tribunale per esempio, no? Che cosa si fa? Si va quando c'è qualcosa che non va bene, no? Ci sono dei torti, no? Che vogliamo raddrizzare in qualche modo. Ma che cosa sono questi torti? Sono per l'appunto questo muro che ci separa con la realtà, diciamo così, che non si erge bello diritto. Notate questa parola, diritto. La verità dei tribunali è, la si chiama così, no? Si chiama il diritto. Che cos'è questo diritto? È un muro che si erge diritto di fronte a noi, e a volte questo muro è un po' storto, no? Bisogna raddrizzarlo, bisogna appunto rimetterlo a posto. E che cosa si fa nei tribunali? Uno dice, se uno legge i giornali, uno dice, il giudice ha stabilito la verità. Ma dice, ma come il giudice ha stabilito la verità? Ora, la verità dovrebbe essere qualche cosa, no, che ha a che fare con i fatti, no? Non col giudice. E invece no, e la stabilisce come? Con un verdetto. Che cos'è il verdetto? Quello che dice la parola, verdetto, no? Verum dicere, una dichiarazione di verità. Il giudice dice, la verità è questa. E lui cosa ne sa? Poverino, fa quello che può, no? Sa che cosa gli hanno detto gli altri, perché il giudice poi non era lì, no? Nel momento in cui c'è stato l'omicidio, in cui c'è stato il furto, dice l'ho visto io, e poi tra l'altro il fatto che l'abbia visto lui, anche quello, no? Sarebbe, no? Un qualche cosa che si potrebbe mettere in dubbio, infatti lo si mette in dubbio, perché c'era qualche testimone che ha visto l'omicidio, che ha visto il furto, ma ce ne sono altri che hanno visto cose molto diverse. Chiunque di noi avrà avuto queste esperienze di testimoniare o essere testimonio di qualche evento, non necessariamente giuridico, no? O cattivo di per sé, no? E poi però si confrontano le proprie impressioni e uno si accorge, no, che sono cose completamente diverse. Ma basta vedere un comizio politico, no? E se poi ci sono due giornali, no? Uno della destra e uno della sinistra, che sono due giornalisti che sono andati a questo comizio, e i resoconti che fanno non sono coincidenti, anzi spesso sono proprio contrari. Tu hai citato la guerra in Ucraina, io mi diverto ad andare a sentire, uno dice si diverte come buono, vado a sentire spesso, no? Non solo i nostri telegiornali che ormai mi sono un po' venuti a noia da tanti anni, no? Ma sento i telegiornali per esempio indiani, i telegiornali australiani eccetera, poi leggo i titoli dei nostri giornali e dico ma stanno parlando della stessa guerra? Perché sembrano cose completamente diverse, anzi a volte è lo stesso avvenimento, no? Dice questo, gli ucraini avanzano, no, sul fronte, no, con gli altri, i russi, no, dice, contrastano l'avanzata, ma dico chi ha ragione? E il problema è quello, no? Che il giudice si basa su testimonianze. E quelle testimonianze che cosa vogliono dire? Sì, tu hai detto questo, tu hai detto quell'altro, se tutti i testimoni sono concordi, la vita è facile del giudice, dice, hanno detto tutti così e ci crediamo. Se qualcuno comincia a mettersi uno contro l'altro, spesso i giudici dicono non so cosa dire, non posso fare la mia dichiarazione di verità. Quindi la verità giuridica è una cosa che è molto più bassa di quella che è matematica, non ne parliamo, ma anche soltanto quella scientifica. A me è recentemente capitato di essere in un processo, perché come si dice, anche nelle migliori famiglie, no? Succedono queste cose, no? E ad un certo punto c'era un giudice interessante, no? che io ho detto perché poi, no? Stavo cercando di parlare di queste cose e lei mi dice, ma professore, dice, non crederà che il giudice stabilisce la verità? Dice, la verità sta là, no? Noi semplicemente stiamo a sentire quello che voi dite, no? E poi dopo prendiamo una decisione. E allora quella è una verità giuridica molto più bassa, no? Mentre invece quella di cui volevi parlare tu, no, era in realtà la verità, diciamo così, della politica, o della storia, diciamola così, no? In un termine più ampio, no? E la verità storica che cos'è? La verità storica è molto più vicina alla letteratura che non alla scienza, no? Gli storici su cosa si basano? Gli storici della cronaca, no? I cronisti si basano su testimonianze di ieri, ma la post-verità che tu dicevi prima, no? Il 2016, i fatti alternativi di Trump, beh, per qualcuno quelli erano degli scandali, ma per quelli che la pensavano come lui erano la vera verità, la verità, la controverità era quell'altra, no? E come si mettono insieme queste cose? È molto difficile già per gli eventi che noi viviamo in questo momento, immaginiamo per quello che è successo 100 anni fa, 1000 anni fa, no? Noi leggiamo i libri di storia, no? Dice ma ci sono i documenti, ci sono gli storici, capirai, quelli sono testimoni come gli altri. Poi sappiamo, no, che le storie le raccontano ovviamente, no, quelli che vincono, no? E così via. Quindi la verità storica, bisogna stare molto attenti, anche se noi in realtà forse sono quasi come, no, come a dire...
No, però ha avuto questa...
La colpa è mia.
No, dei suoi, diciamo, dei colloqui che ha avuto, del rapporto che ha avuto con Ratzinger, me lo sono perso, mi interesserebbe un po' avere...
È troppo tardi, ormai è morto, non... Ah sì, è vero, no, scusi, a parte gli scherzi.
Sì, se ripercorro un po' questo rapporto che ho avuto con lui, che mi ero perso.
E lì mi è andata meglio che con Renzi, devo dire la verità, no? Non nel senso che adesso lui è morto e Renzi è ancora vivo, no? Ma che quello sarebbe eccessivo, no? Ma ecco, il rapporto con Ratzinger è stata una cosa strana, perché ovviamente un ateo e un papa sono quanto di più antitetici si può immaginare. Però io da piccolo volevo fare il papa, quindi in un certo senso consideravo il papa regnante come un usurpatore, no? Così, no? E però dopo che avevo scritto quel libro sul cristianesimo, al quale forse abbiamo alluso prima, no? Perché non possiamo essere cristiani, naturalmente un titolo del genere, no? Il titolo completo era "Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici", no? Tanto perché fosse chiaro, no? E è ovvio che non è il modo migliore per farsi delle simpatie, no? Nell'ambiente ecclesiastico. E infatti diventai un paria, no? Subito, no? Non mi volevano parlare i preti, ma non che a me mi importasse, no? Che volessi parlare io con i preti. Però ad un certo punto l'editore, no? Mi disse: "Ma perché non fai un dialogo con un religioso, no? In cui magari cercate di dirvi le vostre posizioni". Il problema era che con me non ci voleva più parlare nessuno, no? Tanto per cambiare. Cioè avevo conosciuto all'epoca il cardinal Ravasi, che era diventato nel frattempo il ministro della cultura del Vaticano sotto Ratzinger, e conoscevo bene il giornalista Vittorio Messori, che è ancora vivo, ma adesso è da tanti anni che non sta più bene, no? E andavamo spesso da Vespa a fare ciascuno il siparietto, diciamo così, no? Perché Vespa mi invitava sempre quando si parlava di Fatima, di Lourdes, di Medjugorje, di Papi, di Padre Pio, no? Tutte queste cose di cui a me, insomma, no? Così. E tra l'altro a farmi fare la figura del fesso, perché eravamo 10 ospiti, di cui 5 cardinali, 2 miracolate, Messori, no? E io, no? Così, no? E tutti parlavano, no? Cioè la Madonna, no? E dice: "Professore, lei cosa ne pensa?" Dico: "Io, no, a me sembrano un po' così". "Ma lei però, no?" E la figura la facevo io, no? Perché di fronte agli spettatori dice: "Ma quello lì cosa vuole?" Dice: tutti d'accordo, meno che lui, no? E comunque avevo, appunto, no, provato con Messori, con Ravasi, mi hanno detto: "No, grazie, no?" Anzi, Ravasi aveva fatto di peggio, perché era stato incaricato da Ratzinger di fare quello che si chiama tuttora, perché esiste ancora, il cortile dei gentili. Il cortile dei gentili era quello spazio che c'era nel Tempio di Gerusalemme all'epoca, quando c'era ancora Israele, agli inizi, no, della nostra era, no, 2000 anni fa, in cui potevano andare i gentili, cioè i non credenti, i non ebrei, diciamo così. Non potevano entrare nel Tempio, però fino a quello spazio lì potevano andare, e lì si facevano amabili discussioni tra i credenti e i non credenti. E l'idea di Ratzinger era quella: dice, perché non facciamo anche noi una discussione di questo genere tra coloro che non credono e noi che crediamo? E aveva incaricato Ravasi di fare questo cortile dei gentili. E lui lo fece, però nelle dichiarazioni che fece agli inizi disse: "Comunque li invitiamo tutti, meno che quelli che però no, proprio sono impresentabili", no? E fece 4 nomi. C'era Dawkins in Inghilterra, che aveva scritto L'illusione di Dio. C'era Hitchens, che adesso è morto, che aveva scritto un libro contro l'Islam, che fa sempre bene, no? E si chiamava Allah non è grande. Poi Onfray in Francia, ne ha preso uno per nazione, no? O per razza, che aveva scritto un trattato di ateologia, e dice: "In Italia, no, o di Freddi non li vogliamo quelli", no? Quindi proprio come dei paria, no? E io ho detto: "Vabbè, a questo punto", ho detto all'editore, "non so che cosa ci può fare, nessuno mi vuole", no? E lui mi dice: "Perché non scrivi, non lo fai col Papa questo dialogo?" Ho detto: "Sì, certo, perché no, non mi vuole Messori, vado dal Papa", no? Così. Ma lui mi ha detto: "No, ma ovviamente una lettera fasulla, no? Cioè una lettera aperta in cui tu dici le tue cose", no? Così. Solo che non era facile scrivere una lettera a Ratzinger, no? Io tra l'altro non l'avevo mai incontrato, non avevo mai letto niente di suo. Lo vedevo sui giornali, ovviamente, conoscevano il Panzer Cardinale, il pastore tedesco, no? Il Santo Uffizio, no? L'inquisitore, no? E così via. Però, no. E allora mi sono preso un libro di articoli che lui aveva, di saggi, che lui aveva scritto su fede e scienza. Ho detto: "Magari lì c'è qualche collegamento, vediamo cosa pensa lui della scienza, io gli dico dove sbaglia", perché poi questa è l'idea, no? Cioè, nel senso che io so cosa dice la scienza, no? E lui sicuramente si sbaglia. Solo che ne avevo letto qualcuno, non trovavo niente di interessante, ma in uno di questi articoli c'era l'introduzione di un suo libro, che si intitolava a sua volta, questo libro, Introduzione al Cristianesimo. Ed è un'introduzione straordinaria, perché racconta, incomincia così questo libro, dice: c'è un paesino nel nord Europa dell'Ottocento, agli inizi dell'Ottocento, dove arriva un circo e mette su le tende per fare lo spettacolo. Tutti si preparano per lo spettacolo serale, il clown si è già vestito con i suoi vestiti da clown, le scarpe lunghe, il naso rosso, no? E così via. E poco prima che inizi lo spettacolo scoppia un incendio. E naturalmente siamo nell'Ottocento, non ci sono i vigili del fuoco, no? Quindi bisogna correre con i secchielli, con l'acqua, no? A spegnere l'incendio, e quelli del circo dicono al clown: corri, tu che no, ovviamente non sei contenuta, no? da pompiere, no? Corri in città a dire che ci vengono a aiutare perché qui va tutto a fuoco. E lui corre in città e dice alla gente: venite, venite al circo perché il circo sta bruciando, e tutti ridono. Perché no, cioè, un clown, no, che fa così, pensano che stia facendo il suo spettacolo, no? E lui dice: no, guardate che, non, che è vero, non venite, nessuno ci va, il circo brucia, naturalmente l'incendio si diffonde, brucia il paese, no? E Ratzinger dice: noi preti, questo lo dice lui, noi preti siamo come quel clown, ci vestiamo con i nostri paramenti che sembrano i vestiti di un pagliaccio e pretendiamo di andare su un pulpito a parlare e che la gente ci prenda sul serio e non si metta a ridere. Io leggo sta roba e dico: ma questo è peggio di me, perché no, dico, io non avrei mai osato, no, dire così espressamente, no, che i preti sono come dei clown, no, travestiti, no, eccetera. E allora ho detto: questo libro magari va alla, se questa è l'introduzione, e ho preso quel libro lì. Ed effettivamente, poi io non lo sapevo, ma effettivamente era il capolavoro di Ratzinger, era il suo libro che l'ha fatto diventare famoso quando ancora non era nemmeno cardinale. Era un teologo in Germania e addirittura fu quel libro che Wojtyla, quando era ancora cardinale a Cracovia, lesse e poi se lo ricordò quando fu eletto Papa Giovanni Paolo II e chiamò Ratzinger al Santo Uffizio, no, eccetera, no, alla Congregazione per la Dottrina della Fede. E infatti ho letto quel libro, e quello è un libro molto interessante, vabbè, oddio, è un libro di teologia, racconta il cristianesimo, però lo racconta nel modo che l'introduzione faceva presagire, cioè cercando di raccontarlo in termini molto moderni, filosoficamente anche, non soltanto storicamente. E allora ho detto: beh, questo in effetti lo posso discutere. E allora ho fatto quello che si faceva una volta tra filosofi, modestamente, no? come Locke, no? E Leibniz, che Locke aveva scritto il trattato sul human understanding, sull'intelletto umano, e Leibniz aveva preso questo trattato, leggeva una pagina e scriveva, no? E rispondeva. E io ho fatto più o meno così, no? Ho letto questo trattato, questo libro, ho preso dei brani, li ho commentati così e l'ho scritto sotto forma di lettera. E poi però l'abbiamo pubblicato, si intitolava Caro Papa ti scrivo, e la cosa è finita lì, no? Solo che la cosa interessante, visto che voleva sapere qualche aneddoto magari, no? La cosa interessante è che quando avevo scritto quell'altro libro, Perché non possiamo essere cristiani, meno che mai cattolici, un giorno avevo ricevuto una lettera dalla Segreteria di Stato Vaticano, no? E ho detto: ah, qua, la scomunica, no? Magari, no? E invece apro e questo mi dice: ah, caro professore, sono un monsignore della Segreteria di Stato, ho letto il suo libro, mi è molto piaciuto, venga a trovarmi quando viene a Roma. Ho detto: questo no, starà scherzando, no, così. E però la curiosità, una volta che sono andato a Roma, l'ho chiamato, no, gli ho detto: guardi, sono io, siamo andati a cena insieme, no? Eravamo in tre, c'era anche suo nipote, no? E poi durante la cena ero un po' strano, sentivo, mi sembravano delle cose strane che dicesse, no? Porco qui, porco là, infatti dicevo: ma impossibile. A un certo punto però dico: ma a me sembra che questo proprio, gli ho detto: ma scusi, ma lei bestemmia? Dico: io sono un ateo, non bestemmio. Dice: no, io non bestemmio, io sono toscano, no? È chiaro che questo, voi siete vicini alla Toscana, forse capite che cosa volesse dire, no? Quindi per lui quelle non erano bestemmie, erano intercalari toscani. Ma questo vi fa capire che tipo che era sto monsignore, no? E d'altra parte già la lettera che mi aveva mandato, no? E poi quindi l'ho visto due o tre volte, tra l'altro era uno, un famoso latinista, era quello che scriveva, dirigeva l'ufficio di traduzioni latine, che in Vaticano, in tutti gli altri ambienti, sarebbe ovviamente, no, l'ultima ruota del carro, ma in Vaticano ovviamente tutto viene tradotto in latino, no? E quando io avevo fatto la traduzione di Lucrezio, ovviamente avevo bisogno di qualcuno che il latino lo sapesse, quindi mi ero poi consultato con lui, no? Quindi l'ho visto qualche volta. E mi aveva raccontato una volta che, o due, no? che lui, Ratzinger, lo conosceva quando era cardinale, conosceva bene il suo segretario, Monsignor Ganswein, e quando Ratzinger si è dimesso nel 2013, E mi è venuta in mente questa storia, no, che lui conosceva il segretario, ho detto, ma adesso cosa fa un papa in pensione, no? Può leggere il libro di Odifreddi, per esempio, no? E allora ho pensato, magari gli si può far avere questo mio libro, no, tramite il segretario, l'ho detto al Monsignore, lui diceva, proviamo, no? Io ho scritto una lettera, e poi infatti dopo un po' mi ha detto, ah guarda che gliel'ho dato al Monsignore, al segretario, guarda che lui gliel'ha dato, guarda che lo sta leggendo, guarda che forse ti risponde, insomma alla fine a un certo punto un giorno mi arriva una busta, dentro una busta, dentro una busta, no? Beh, dentro una cartellina bianca, con tutta una cosa complicata, continuavo a aprire queste cose, no? Finché è uscita questa lettera, no? Che era una lettera lunghissima di 12 pagine, no? Così, io credevo che mi avrebbe risposto dicendo, ah caro professore, grazie che ha letto il mio libro, no? Le pregherò per la sua anima, no? E speriamo che presto si converta, no? E invece no, aveva preso sul serio questa lettera, diciamo, evidentemente forse il tono era stato quello corretto, a differenza di quello del volume precedente che però mi aveva fatto conoscere il Monsignore, quindi andava bene, no? E a quel punto ho detto, ma cosa posso fare di questa lettera? La posso dire che in realtà mi è arrivata, la devo tenere segreta, no? Eccetera. E loro mi hanno detto, no, si può pubblicare come appendice di una nuova edizione del libro a due nomi, no? Ho detto, interessante questo fatto. E poi dopo un po' mi ha chiamato la Mondadori, no, che mi dice, il Papa ha mandato il suo stemma per la copertina, qual è il tuo? No? Perché sai, no, tutti noi abbiamo uno stemma naturalmente, no? E io su due piedi ho detto, boh, a proposito di Pitagora, ho scelto la stella Pitagora.